Parliamo di Fabbrica Italia, parliamo della decisione più che annunciata, lo sappiamo perfettamente, da parte di Marchionne di in qualche modo abbandonare gli stabilimenti italiani, anche se ovviamente adesso si riapre il confronto, la trattativa, il governo, si vedranno sabato, ma insomma sappiamo perfettamente come stanno le cose, ma in seguito a tutto questo, 2 anni fa, se ne sono andati dei bei pezzi di libertà, diritti da parte dei lavoratori. Ne parliamo con Cosimo Scarinzi della CUB. Ciao Cosimo.
Ciao. Allora, dimmi.
Vogliamo capire un po' di più questo, il contesto nel quale si viene a cadere questo evento tutto sommato annunciato, è vero, oggi tutti gli editorialisti, tutti i commentatori dicono ma si sapeva che sarebbe andata a finire così, però sì. 2 anni fa, quando i lavoratori vennero sottoposti al ricatto, pensiamo soprattutto prima a Pomigliano e poi a Mirafiori, tra posto di lavoro e reddito e diritti, ecco, questo ricatto sottoposto a referendum venne considerato, come dire, una sorta di passaggio ineludibile, fra virgolette, per salvare Fabbrica Italia.
Ma
oggi invece apprendiamo quello che molti di noi sapevano, non era affatto così.
Ma io, vabbè, intanto premetto che appena mi è posto la domanda mi è venuto un po' da ridere, perché dai giornali che leggo, dalle trasmissioni che vedo, scopro che tutti lo avevano capito. Al che la prima domanda legittima è: se tutti avevano capito che il progetto Marchionne era una bufala, insomma, come mai il nostro amato sindaco dichiarò nel momento delle votazioni a Torino, la Fiat di Torino, che se fosse stato un lavoratore Fiat avrebbe votato l'accordo che prevedeva il taglio dei diritti, se lo sapeva che non era vero, che questo avrebbe, fra virgolette, salvato la fabbrica e prodotto occupazione?
Ma il nostro ben amato sindaco non è un operaio della Fiat, questo sì. È il punto.
No, d'accordo, però a maggior ragione dovrebbe essere uomo informato dei fatti. No, ma la mia era una considerazione, se vogliamo, sulla cialtroneria di ampia parte del ceto politico, sindacale e intellettuale. Detto ciò, personalmente credo questo, do questa lettura, se vogliamo molto semplice, molto rozza, ma credo che colga la sostanza. In realtà le due questioni non hanno alcuna relazione, come dire, effettiva. Cioè, quando le aziende impongono, come dire, un peggioramento radicale delle condizioni di vita, di lavoro, diciamo dal punto di vista salariale, utilizzano strumentalmente una situazione di effettiva crisi, ma non vi è nessuna relazione fra salvaguardia dell'occupazione e peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro, per 2 ordini di ragioni. Primo, non voglio fare una lezione di economia, perché se la questione si gioca meramente su una riduzione del costo del lavoro, diciamo, sintetizziamo in quello il concetto, non c'è gara, nel senso che anche a non grandissima distanza vi sono situazioni dove i salari sono decisamente più bassi. Un nome a caso, Serbia. Se la questione è invece, chiamiamola, di piano industriale, il fattore costo del lavoro è assolutamente marginale, cioè nel senso che vi sono una serie di ragioni che determinano le scelte di un'azienda di collocare o di tenere uno stabilimento in un territorio piuttosto che in un altro, e fra queste ragioni l'elemento costo del lavoro è abbastanza marginale, non è certamente quello determinante. Questa è una considerazione. Seconda considerazione, anche qui ahimè, insomma, lo sento in televisione, ma abbiamo le prove che come CUB l'abbiamo detto subito, cioè in realtà Marchionne, questo genio della malavita, dell'imprenditoria, a cui arrivarono ai tempi persino le lodi di Bertinotti, è assolutamente un grande imprenditore nel senso di imprenditore finanziario, è sicuramente un grande imprenditore nel senso di, come dire, di un individuo capace di attingere a fondi pubblici, alla faccia del liberismo, per cui ha avuto fondi pubblici dovunque si è mosso, li ha col governo di sinistra in Brasile, li ha negli Stati Uniti, li ha in Serbia. Come dire, quindi in realtà non è vero che la Fiat, come dire, metta la sua mano solo nelle tasche dei cittadini italiani. Va detto che la Fiat mette la sua mano nelle tasche dei cittadini di tutti i paesi dove si colloca, e non solo la Fiat. Sotto questo profilo Marchionne è un grande imprenditore. Sotto il profilo, diciamo, romantico del capitalista industriale, Marchionne è uno a cui la cosa non interessa per nulla. Non c'era nessun piano industriale, non c'è stato investimento in ricerca, le produzioni Fiat sono quelle che sono. Adesso io non sono nemmeno un appassionato, è assolutamente evidente che la Fiat non ha investito, non aveva nessun interesse a farlo, era chiaro allora e chiaro oggi. Non escluderei che l'ultima sceneggiata sia funzionale effettivamente ad avere ulteriori sostegni e finanziamenti dal governo.
Ma io devo dire, Cosimo, che la tua visione è piuttosto chiara, perché sono d'accordo con te. Secondo me Marchionne è un grande imprenditore proprio perché è senza scrupoli. I passaggi che hai dettato sono chiarissimi. Da una parte continua a prendere fondi pubblici in un continuo lamento generalizzato, poi ha umiliato i lavoratori con il referendum, in qualche modo ha proposto questo progetto Italia per quanto riguarda Fabbrica Italia, per quanto riguarda gli italiani, e poi quando probabilmente capisce che non conviene più, sia dal punto di vista della manodopera sia dal punto di vista, diciamo, della grande finanza, senza scrupoli dice che tutto quello non era vero, era più o meno una buffa, è pronto a levare gli stabilimenti dall'Italia e da Torino dopo aver promesso Mari e Monti, per continuare in un ciclo continuo a riavere probabilmente continuamente fondi di nuovo pubblici dall'Italia per poter ripromettere un'altra bufala. E quindi in questo gioco qui è incredibile, no? È incredibile.
Diciamo che è bravo.
È molto bravo a fare questo, però d'altro canto dimostra come non ci sia assolutamente possibilità di legare in qualche modo le libertà e i diritti dei lavoratori con quelle dei padroni. Cioè, questo è proprio un caso talmente chiaro in cui Marchionne ha cercato di infilare in mezzo anche le possibilità lavorative dei lavoratori della Fiat. Io mi ricordo, perché sono stato lì ai referendum alle 6 del mattino davanti al cancello di Mirafiori, e tanti erano quelli che votavano sì, e insomma, però questo è abbastanza palese di come quegli interessi lì non possano in qualche modo, in nessun modo essere, diciamo, mischiati, ecco.
Ma io aggiungerei anche che dimostra l'evidente miseria e irrilevanza del ceto politico e per molti versi anche dell'apparato sindacale. Cioè, in questa partita si è giocata, come dire, con un'incapacità del ceto politico di giocare un ruolo che non fosse di mera sottomissione agli interessi, diciamo, della Fiat in questo caso, e come dire, con la maggioranza del fronte sindacale, istituzionale naturalmente, come dire, in ginocchio di fronte alla Fiat. Anzi, diciamocela fino in fondo, CISL, UIL e FISMIC e UGL, che non conta niente ma si è infilata, hanno visto nell'offensiva di Marchionne l'occasione, come dire, per eliminare un concorrente, e nella fattispecie la FIOM chiaramente, cioè hanno visto l'occasione per consolidare il loro ruolo di sindacato aziendale, e sotto questo profilo hanno avuto un'apparente prima vittoria. Dopodiché l'orribile verità, come dire, viene a galla, cioè in realtà loro si sono venduti, fra virgolette, per qualcosa e non poco per se stessi, ma per nulla dal punto di vista dei lavoratori. Che poi i lavoratori da questo traggano qualche lezione, io lo spero, e lavoreremo in questo senso. Però sicuramente chiunque non abbia le fette di salame sugli occhi, a oggi è evidente qual è il ruolo di questi soggetti sindacali.
Beh, d'altra parte mi pare anche che mettendo in vendita proprio quello, alla fine devono rinunciarci, cioè in qualche modo tu offri in cambio del riconoscimento esclusivo della rappresentanza, della presenza in fabbrica, di una serie di emolumenti che lo Stato gli ha già garantito con il controllo di vari fondi a partire dai fondi pensione eccetera eccetera. Tu svolgi un certo ruolo che va al di là dell'ammortizzazione sociale, perché ormai è di fatto un ruolo di controllo vero e proprio, di controllo quasi poliziesco nei confronti della classe lavoratrice, però dall'altro lato, se lo offri fino in fondo, finirai con l'avere più nulla da offrire. Cioè, nel momento in cui il padrone porta a casa tutto, tu scoprirai di non avere più potere contrattuale. Io ritengo che in qualche modo questi organismi stiano segnando la propria decadenza da questo punto di vista, e non credo che bastino poche cause legali a coprire tutto questo. E su questo io vorrei passare al ruolo della FIOM, perché se è vero che la FIOM da questo punto di vista ha rifiutato prima a Pomigliano e poi a Mirafiori, è anche vero che oggi ci troviamo di fronte a un processo di normalizzazione della stessa FIOM. Pensiamo alla recente vicenda delle finte dimissioni di Airaudo contro Bellavia, pensiamo al fatto che oggi la FIOM all'interno di una CGIL già più che normalizzata si prepara a far ripartire la concertazione, ma a farla ripartire dagli accordi all'epoca non accettati dell'11 giugno del 2001. Vorresti un po' in qualche modo chiarire questo quadro, perché a volte, come dire, qualcuno continua a pensare che ci sia un ruolo diverso della FIOM, ma il processo di normalizzazione all'interno di questa organizzazione sta facendo passi da gigante.
Beh, oddio, io di tutto sono sospetto, tranne che di sensibilità fiommeggiante. Comunque, riconosciamo, per amor di verità, che rispetto a quello che sono CISL, UIL e FISMIC, una differenza c'è stata. Semplicemente si tratta di una differenza non radicale, ma la FIOM ha rivendicato un ruolo di un sindacato concertativo, cioè quello che, come dire, paradossalmente tutti i movimenti hanno combattuto, uso uno schema rozzissimo, da sinistra, oggi il padrone lo distrugge da destra. In questo senso la FIOM è un elemento di rallentamento, ma in realtà, voglio dire, non ha né la forza, né la capacità, né la possibilità di ribaltare la situazione. E sotto questo profilo, per di più, è comunque una macchina burocratica analoga alle altre, con l'effetto che nel momento in cui in qualche modo la CGIL suona il campanello e chiarisce che è finita la ricreazione, la FIOM si allinea. Fra l'altro, non dimentichiamoci che la CGIL ha una sua capacità, come vediamo in questi giorni nelle polemiche con Monti, di quando serve assumere posizioni un po' più radicali, riassorbire, per poi ovviamente, diciamo, rimettersi tranquillamente in linea con la politica di concertazione nella misura in cui ci riesce. Diciamo che il mito della FIOM è soprattutto un mito letterario di chi ha una conoscenza, come dire, giornalistica del mondo sindacale. La FIOM è semplicemente un sindacato riformista a fronte di sindacati completamente venduti. È evidente che di questi tempi questo ruolo, in realtà assolutamente concertativo, appare, come dire, viene enfatizzato, anche oltre misura.